Ecco, bellissimo vedere di nuovo la chiesa molto più piena, è bello vedervi così numerosi e poter festeggiare insieme a voi questo culto al Signore. Oggi inizieremo a trattare il capitolo 2 del libro di Giona. Ho dato il titolo appunto a questo messaggio, In fuga dalla grazia. Vorrei leggervi oggi tutta la preghiera di Giona nel capitolo 2. Ma la tratteremo in tre parti, quindi in tre domeniche affronteremo insieme questa preghiera di Giona. Per oggi vi invito a leggere insieme a me già dal capitolo 2 di Giona e vediamo un po' che cosa sta accadendo nella sua vita. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode. Adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Beh, abbiamo visto che Giona, credendo, cercando di poter fuggire da Dio e di evitare la sua chiamata divina, che lo avrebbe portato a Ninive, ad annunciare la buona notizia della salvezza. Che cosa fece? Lui scelse di imbarcarsi su una nave che lo avrebbe portato a Tarsis per fuggire il più lontano possibile da Dio. In realtà, senza rendersene conto, Giona stava anche fuggendo dalla sua grazia. Non stava solo fuggendo da Dio, stava anche fuggendo dalla grazia di Dio. Il nostro testo però, e questo è il bello, non si concentra sul rifiuto di Giona, sul suo fallimento, bensì sulla sovranità di Dio, sulla sua misericordia, sulla sua grazia. E se c'è qualcosa che possiamo imparare da questa storia, è che se Dio ha una chiamata per uno dei suoi figli, per uno di noi, allora lui muoverà cielo e terra per far sì che i suoi propositi siano adempiuti. Anche noi però a volte, come Giona, fatichiamo a vedere la grazia di Dio, fatichiamo a vedere la sua misericordia, la sua grazia nella nostra vita e allora abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di tempo per potercene rendere conto. E Dio, nella sua misericordia, concesse a Giona tutto il tempo necessario, il tempo che lui aveva bisogno anche se per il profeta quella non è stata certamente una situazione molto piacevole. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Qui leggiamo che Dio fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Questo stesso verbo lo ritroviamo poi di nuovo al capitolo 4, quando, dove è descritto che il Signore procurò un ricino, mandò un verme e procurò un turbinoso vento orientale. È lo stesso verbo che indica che è stato Dio a far venire quelle cose, a far venire il pesce, il ricino, il verme, il vento. E vediamo come ogni singolo dettaglio in questa storia è stato, potremmo dire, orchestrato da Dio per insegnare a Giona qualcosa di molto importante. Alcuni mettono in dubbio che questo fatto sia realmente accaduto, dicono: ma com'è possibile che arrivò questo pesce che inghiottì Giona? È una favola, è un'invenzione? Ma io non vedo perché per Dio dovrebbe essere stato impossibile far venire un pesce, anche se avesse dovuto crearlo su misura in quel momento per inghiottire Giona. Non vedo alcun problema. Dio è il Dio dei cieli e della terra, in grado di fare miracoli incredibili, e per lui non è stato nessun problema far venire quel pesce per inghiottire Giona. In ogni caso, quel pesce divenne per Giona una sorta di scialuppa di salvataggio. Infatti fu quel pesce che non solo lo inghiottì, ma in fin dei conti lo salvò e poi lo vomitò sulla terraferma. Salvò Giona, quel pesce salvò Giona dalla sua spirale in discesa. Infatti, vi ricordate che abbiamo già detto alcune settimane fa che Giona aveva iniziato nella sua vita una discesa. Dapprima era disceso a Giaffa per fuggire, era andato dall'altra parte rispetto a Tarsis, e poi una volta arrivato a Giaffa discese nuovamente sotto coperta nella nave e infine fu gettato nel mare. L'ultima domenica l'abbiamo visto, fu gettato nel mare dai marinai e iniziò a sprofondare. Poi fu inghiottito dal pesce e con questo pesce discese negli abissi del mare, sempre più in profondità. Questa è un'immagine per come Giona stava non solo discendendo fisicamente sempre più in basso, ma anche spiritualmente, stava scendendo sempre più in profondità, sempre più in basso. Possiamo dire che Giona doveva toccare il fondo, letteralmente, nella sua vita, e doveva toccare il fondo anche spiritualmente, doveva essere spogliato dal suo orgoglio prima di poter essere salvato. Giona ci mostra che Dio trova sempre un modo, trova sempre una via per portarci là a quel punto dove Lui vuole che noi siamo, per portarci là dove Lui vorrebbe averci, anche se questi modi che Dio trova non sono sempre piacevoli per noi. Il pesce è proprio un esempio perfetto di questa severa misericordia di Dio. Certo, il pesce salvò Giona inghiottendolo, ma in quel momento, mentre Giona si trovava nel pesce, nel ventre di quel pesce, per lui quel pesce era una sorta di prigione acquatica dalla quale ancora lui doveva essere liberato. Era pur sempre in prigione, sott'acqua, e doveva in un qualche modo ancora riuscire ad uscire da quella prigione. Ogni aiuto per Giona sembrava irraggiungibile. Ogni speranza sembrava perduta. Giona era ancora vivo nel ventre del pesce, ma per quanto tempo lo sarebbe stato? Quanto tempo avrebbe potuto sopravvivere lì, in quella situazione, sott'acqua? È così che anche noi, quando rifiutiamo di fare la volontà di Dio, o quando disubbidiamo a Dio, alla sua volontà, come fece Giona, ci vuole spesso un trattamento radicale da parte di Dio per rimediare a quella situazione. A volte abbiamo anche noi semplicemente bisogno di un intervento della severa misericordia di Dio nella nostra vita per poter essere nuovamente consapevoli della sua grazia nei nostri confronti, proprio come un padre amorevole che si prende cura dei suoi figli e che spesso a volte deve anche riprenderli. E a loro non fa piacere questo, in modo che loro si rendano conto di quello che stanno facendo e dell'amore del padre. Nel caso di Giona c'era un difetto profondo nel suo carattere. Abbiamo visto già le volte scorse come Giona si è dimostrato essere orgoglioso, ipocrita e poco ricettivo per la grazia e la misericordia di Dio. E questo difetto che c'era nella vita di Giona è rimasto nascosto in lui fin tanto che tutte le cose andavano bene, tutto sembrava a posto nella sua vita. I suoi difetti, i suoi problemi non sono venuti alla luce. Fu solo attraverso un completo fallimento, attraverso questo fallimento totale nella sua vita, che Giona poté iniziare a riconoscere lentamente che qualcosa non andava in lui, che non era tutto così a posto come lui immaginava. A riconoscere che lui doveva cambiare qualcosa nella sua vita. Il suo problema era che dichiarava di conoscere la misericordia di Dio. Come profeta di Israele lui predicava la misericordia di Dio, ma in realtà non aveva capito che cosa significasse. Ancora non aveva capito il vero e proprio significato della misericordia di Dio, il profondo significato della sua misericordia e del suo amore. E lo stesso può succedere a volte anche a noi. Senza che nemmeno ce ne rendiamo conto, possono entrare dentro di noi, possono ancorarsi dentro di noi atteggiamenti, pensieri, convinzioni o anche attitudini, abitudini sbagliate che ci portano lentamente ad allontanarci dal Signore, ad allontanarci spiritualmente da Dio. Noi possiamo benissimo continuare a dichiarare di credere in Dio. Possiamo venire in chiesa, possiamo vivere la nostra vita dichiarando di voler vivere con Lui, mentre in realtà, senza che magari ce ne rendiamo conto, senza esserne veramente consapevoli, andiamo avanti basandoci sulle nostre forze, vivendo come noi pensiamo che dovremmo vivere e non come vuole il Signore. Quindi non aspettare che sia Dio a doverti costringere a una pausa forzata prima di fermarti, di prenderti una pausa e riflettere sulla tua vita. A riflettere sulla tua relazione con Dio, su come tu stai vivendo la tua vita. Il testo, se noi leggiamo il versetto 1, sembra indicare che Giona ebbe bisogno di 3 giorni e 3 notti prima di poter nuovamente pregare. Non sappiamo esattamente cosa fece quei 3 giorni e quelle 3 notti, ma evidentemente ebbe bisogno di tempo per riflettere, ebbe bisogno di tempo per giungere a certe conclusioni nella sua vita. Alcuni si sono chiesti se Giona abbia passato il tempo tenendo il broncio, stando lì così nel fondo del pesce, preso dalla rabbia, senza saper cosa fare, per poi giungere finalmente dopo 3 giorni alla conclusione che avrebbe dovuto pentirsi, che avrebbe dovuto ricercare nuovamente Dio. O forse altri pensano che abbia passato 3 giorni nel ventre del pesce sperando che finalmente il pesce lo digerisse e mettesse fine a tutte alla sua odissea, al suo calvario, che tutto sarebbe finito finalmente una volta per tutte. Ma non sappiamo, possiamo solo speculare chiedendoci che cosa ha passato, ha vissuto, ha pensato Giona in quei 3 giorni mentre si trovava nel ventre del pesce. In ogni caso è chiaro che se Giona doveva in un qualche modo cominciare nuovamente a risalire sia dall'acqua sia spiritualmente, qualcosa doveva cambiare nella sua vita. Doveva dapprima essere portato alla fine di se stesso, per poter risalire doveva dapprima scendere. E a questo punto della storia vediamo come l'azione si ferma. Tutto è lì, fermo, nulla si muove, tutto è concentrato, tutto si concentra su Giona che se ne sta solo con il suo Dio. Sì, noi tutti abbiamo bisogno di questi momenti nella nostra vita. Noi tutti abbiamo bisogno di momenti nei quali noi stiamo soli con Dio a riflettere sulla nostra vita, su come sta andando, come stanno andando le cose, su come stiamo vivendo la nostra vita, sia con Lui, sia in generale, a parlare con Lui delle nostre sfide, delle nostre debolezze, dei nostri problemi, a parlare con Lui delle nostre frustrazioni. Noi tutti abbiamo bisogno di momenti nei quali stiamo soli alla presenza di Dio. Quando è l'ultima volta che ti sei preso del tempo per stare solo con Dio? Lontano dalle distrazioni, lontano dalla routine quotidiana, dalla frenesia quotidiana che ti impedisce di ascoltare la sua voce. Perché ammettiamolo, è così che anche se ci prendiamo magari regolarmente ogni giorno del tempo per stare alla presenza del Signore, per leggere la sua parola, almeno io lo vedo nella mia vita che è così che anche se mi prendo il tempo il mattino per leggere la parola di Dio, penso già, ah sì, dopo devo andare a fare questa cosa, oggi ho questo impegno. Non è facile prendersi veramente del tempo dove si sta soli davanti a Dio e non solo leggiamo o preghiamo o facciamo una preghiera di benedizione per la giornata, ma stiamo veramente all'ascolto di Dio, ad ascoltare quello che Dio vuole dirci. Perché avere comunione con Dio non è solo leggere la parola di Dio, pregare, ma anche stare in silenzio davanti a Dio, ascoltare la sua voce, a sentire cosa Lui ha da dirci in quel momento. Quindi non pensare che sia un segno di debolezza nella tua vita se tu senti il bisogno di prenderti una pausa dalla quotidianità per rinsaldare il tuo rapporto con Dio. Anzi, è Dio stesso che lo vuole, Dio stesso vuole, desidera che tu ti prendi questo tempo per stare con Lui. Lo desidera così tanto che preferirebbe non dover ricorrere a metodi troppo drastici per costringerti a fermarti e ad ascoltarlo. Ricordate, l'ultima volta abbiamo detto che Dio desidera così tanto stare con te che sarebbe in grado di scatenare una tempesta attorno a te per costringerti nuovamente in ginocchio davanti a Lui. Ma Dio non vorrebbe arrivare a questo punto. Desidera che sii tu stesso a prenderti del tempo per stare in comunione con Lui, per fermarti, per ascoltare cosa Lui ha da dire nella tua vita. Dal ventre del pesce, Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto». Pare che alla fine dei 3 giorni Giona riuscì nuovamente a pregare, pur non avendo ancora ricevuto una garanzia da parte di Dio che sarebbe stato salvato. Ancora si trovava nel ventre del pesce, ancora si trovava nell'oscurità più totale, negli abissi del mare. Non sapeva come o in che modo o se Dio lo avrebbe salvato. E questo ci dimostra che Giona aveva fede in Dio e che Dio può darci una pace profonda, totale nel nostro cuore, in modo che noi siamo tranquilli, sappiamo che le cose andranno bene anche se ancora non vediamo una soluzione all'orizzonte, anche se ancora non abbiamo nessuna idea di come Dio porterà avanti la cosa, a come Dio risolverà il nostro problema. Dio può darci una pace profonda nel nostro cuore e farci stare tranquilli e sentire che Dio in un qualche modo provvederà anche se in quel momento ancora non sappiamo come e in che modo lui lo farà. Quindi Dio è in grado di darci questa pace profonda, questa tranquillità ancora prima che lui risponda alle nostre preghiere. Questo è molto importante. Ora, sebbene Giona riuscì a pregare solo dopo 3 giorni, non vuol dire che restò in silenzio. Infatti, leggiamo che Giona gridò al Signore dal fondo della sua angoscia. Probabilmente conosci questa situazione anche dalla tua vita, no? Non sempre riusciamo a rivolgere a Dio delle preghiere di lode, delle preghiere di ringraziamento, delle preghiere di adorazione. Non sempre riusciamo a parlare a Lui con tutto il nostro cuore, ad esprimere quello che abbiamo dentro di noi con gioia, con tranquillità, con ringraziamento. A volte abbiamo semplicemente bisogno di stare in silenzio, di meditare, di riflettere. E altre volte invece abbiamo bisogno di esternare tutta la nostra frustrazione gridando a Dio. E la mia esperienza personale è che non importano tanto le parole che noi usiamo, non importa tanto che noi riusciamo a star lì in ginocchio, a ringraziare, a lodare Dio con delle bellissime parole, e che anche se in certi momenti il nostro parlare con Dio assomiglia più che altro a un continuo lamento invece che a una preghiera, la mia esperienza è che è molto meglio riversare su Dio anche tutta la nostra rabbia, tutta la nostra delusione, la nostra tristezza, la nostra frustrazione, piuttosto che tenerci tutto dentro. È meglio dire: Signore, io veramente non so cosa sta succedendo, sono arrabbiato, sono deluso, sono frustrato, non capisco più niente. È meglio esternare tutta la nostra rabbia piuttosto che tenere tutto dentro di noi e soffrire. Anche questa è una forma di comunione e di comunicazione con Dio. Lo vediamo spesso nei salmi, come nel Salmo 130 che abbiamo sentito prima. L'Apostolo Paolo ci esorta a pregare dicendo: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e in suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E permettetemi di aggiungere: anche quando non riesci ad accompagnare le tue preghiere con ringraziamenti, porta comunque tutto a Dio, porta a Lui tutto quello che ti preoccupa, tutte le tue richieste, con suppliche, con preghiere. Anche se in quel momento non riesci a ringraziare, può darsi che più tardi tu riuscirai a ringraziare, ma se tu fai questo, allora la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Dunque non sappiamo bene che cosa Giona fece in quei 3 giorni e come Dio gli rispose. Giona non ci dice come lui ha ricevuto una risposta da parte di Dio, ma in un qualche modo in quei 3 giorni di silenzio, di lamento, di urla, di grida a Dio, Dio rispose a Giona. In qualche modo, dopo quei 3 giorni, la pace di Dio discese su di lui. Giona fu tranquillo, fu in pace, sapeva di essere nelle mani di un Dio misericordioso e che comunque fossero andate le cose, sarebbero andate così come Dio lo voleva. Lui si sentiva al sicuro nel ventre di quel pesce, in mezzo a quelle tenebre. Non sempre Dio risponde come noi vorremmo. Non sempre ci risponde quando noi vorremmo o ci dà una risposta alle domande che noi gli facciamo. ma noi possiamo essere certi che Dio ci ascolta e che sa esattamente di che cosa noi abbiamo bisogno, anche se non risponde come noi ce lo immaginiamo, perché, come leggiamo in 1 Pietro 3,12, gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Se noi leggiamo questa preghiera di Giona nel capitolo 2, è chiaro che ci ricordano queste sue parole molto ai salmi, al Salmo 130 che abbiamo sentito prima, ma anche ad altri salmi, ad esempio Salmo 18. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai a Dio, al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Oppure il Salmo 42. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle sue cascate, delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia. Salmo 31. E così via, potremmo citare ancora tanti altri salmi che ci ricordano le parole usate da Giona. Che cosa ci insegna questo? Ci insegna che quando a volte noi non troviamo le parole giuste per rivolgerci a Dio, nulla ci impedisce di usare i salmi o altre preghiere che troviamo nella parola di Dio. È evidente che Giona conosceva i salmi. Lui conosceva bene la parola di Dio, la conosceva a memoria, perché nel ventre del pesce non aveva i rotoli o le pergamene con la parola di Dio. Non avrebbe neanche potuto leggere al buio, ma conosceva a memoria la parola di Dio e in quel momento ha potuto esprimere nella sua preghiera quello che già prima di lui i salmisti hanno espresso a Dio. Quindi nulla ci impedisce di prendere le preghiere che troviamo nella parola di Dio e farle nostre quando noi non sappiamo come parlare con Dio. E per questo è così importante che continuiamo a riempire il nostro serbatoio spirituale con la parola di Dio, che continuiamo a riempire il nostro serbatoio con la parola di Dio quando stiamo bene con Dio, quando ci sentiamo vicini a Dio, quando ci sentiamo benedetti da Dio, quando ci sentiamo vicini al suo cuore e al suo amore, quando siamo grati per la sua presenza. Perché così quando arrivano poi quei momenti bui, quei momenti dove ci sentiamo lontani da Dio, quando le tenebre ci avvolgono, allora noi abbiamo un profondo serbatoio spirituale dal quale attingere. Possiamo fare nostre quelle parole e rivolgerle a Dio quando noi non riusciamo a formulare delle parole nostre. A Giona quel periodo servì per riconoscere che doveva dipendere unicamente, totalmente da Dio. Pensiamo anche ai tanti altri esempi biblici. Prendiamo Giacobbe. Giacobbe non era pronto a prendere in mano l'eredità di suo padre e guidare la famiglia di Dio finché non fu costretto a fuggire da casa sua, dalla sua patria, finché non fu costretto ad andare migliaia di chilometri più lontano e tornare là dove c'era suo suocero e dovette passare anni di maltrattamenti, di abusi da parte di suo suocero, prima di poter tornare, prima di poter avere il coraggio di incontrare suo fratello e prima, soprattutto, di poter incontrare Dio faccia a faccia. O pensiamo ad altri esempi, Abramo, Giuseppe, Davide, Elia, Pietro. Tutti questi uomini di Dio sono diventati dei leader potenti attraverso il fallimento e la sofferenza. E innumerevoli cristiani, forse anche tanti di voi, potrebbero testimoniare di aver fatto la stessa esperienza, di come siamo cresciuti nella nostra relazione con Dio proprio attraverso i fallimenti, quando siamo arrivati alla fine delle nostre forze, quando abbiamo riconosciuto di non riuscire da soli a gestire la nostra vita con Dio, allora in quel momento siamo potuti diventare più forti perché abbiamo riconosciuto di aver bisogno di Dio. E spesso solo quando raggiungi il fondo, quando tutto cade a pezzi nella tua vita, quando tutti i tuoi schemi, tutte le tue abitudini, tutte le tue risorse sono rotti ed esaurite, che sei finalmente aperto ad imparare come dipendere totalmente da Dio. Qualcuno disse che non puoi renderti conto che Gesù è tutto ciò di cui hai bisogno finché Gesù non è tutto ciò che hai. Non puoi renderti conto che Gesù è tutto ciò di cui hai bisogno finché Gesù non è tutto ciò che hai. Oppure, per dirla con le parole di Gesù in Matteo 10, chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Ma ora potremmo chiederci: com'è possibile? Com'è possibile che Dio sia così misericordioso, così paziente, così benevolo con Giona e con noi? Com'è possibile? Come può Dio essere così? Beh, un piccolo indizio lo troviamo già nelle parole usate da Giona nella sua preghiera. Nei versetti da 3 a 6 leggiamo: dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito. Quando Giona riprese coscienza nel ventre del pesce, è poco probabile che abbia subito capito dove si trovasse. Probabilmente era già mezzo svenuto quando stava per affogare. Quando si risvegliò nel ventre del pesce, dovette prendersi un attimo di tempo per capire dove si trovava. Infatti, credeva di essere morto. Ci ha messo un attimo a capire che l'oscurità, le tenebre che lo avvolgevano non erano il soggiorno dei morti, lo Sheol. Lo Sheol indicava generalmente il luogo di dimora di tutti i morti, ma anche il luogo di sofferenza e di perdizione eterna. Quindi Giona era ben consapevole del fatto che la sua sofferenza era una punizione da parte di Dio per la sua disobbedienza. Lui sapeva che aveva disubbidito a Dio e che a causa di questa sua disubbidienza lui era stato cacciato dalla presenza del Signore. Ma quando Giona gridò al Signore, da quel luogo che gli ricordava la morte, il soggiorno dei morti, leggiamo che il Signore udì la sua voce. Non è forse questo anche un pensiero veramente confortante per ognuno di noi? Il Signore ascolta la tua voce. Tu puoi essere certo che il Signore ascolta la tua voce. Anche se ti dovesse capitare di attraversare un periodo nel quale ti senti più morto che vivo, sappi che il Signore ti sente, se solo tu sei disposto a gridare a Lui. Lui sente la tua voce. E come posso esserne così sicuro? Come posso essere sicuro al 100% che il Signore sente la tua voce? Semplice, perché l'esempio di Giona, la storia di Giona, indica a qualcun altro, indica a qualcuno più grande di lui, Gesù Cristo. Quando Gesù nel Nuovo Testamento definisce se stesso più grande di Giona, fa proprio riferimento ai 3 giorni e alle 3 notti passate da Giona negli abissi. E quando sulla croce Gesù rivisse la sofferenza di Giona, che si sentì cacciato lontano dallo sguardo di Dio, Gesù rivisse questa sofferenza in una maniera, in misura infinitamente maggiore di quella sofferta da Giona. E questo lo capiamo dal grido che Gesù lanciò quando fu appeso alla croce, quando disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Giona si era sentito abbandonato da Dio, ma Gesù Cristo era stato letteralmente, veramente abbandonato dal Padre, da Dio. Giona discese nelle profondità degli abissi per salvare la vita dei marinai e per porre fine al suo calvario, alla sua odissea. Ma Gesù sperimentò la morte e la separazione da Dio per salvare Giona e per salvare noi. Giona fu schiacciato sotto il peso delle onde e dei flutti, dalle acque del mare. Ma Gesù fu sepolto sotto le onde e i flutti dell'ira di Dio. Quindi puoi stare certo che qualunque sia il tuo problema, Dio lo può risolvere e lo risolve con la sua grazia. Infatti la grazia di Dio elimina la colpa che tu senti nella tua vita una volta per tutte. Tu puoi anche essere pieno di rimpianti per il tuo passato, per come hai vissuto finora la tua vita, o puoi anche vivere con un enorme senso di fallimento, di inadeguatezza. Ma non importa ciò che tu hai fatto, non importa come tu ti senti, quanto fallito ti senti, quanto inadeguato tu ti senti, perché anche se tu fossi 100 volte peggiore di quello che tu sei, i tuoi peccati non sarebbero nessun problema per la misericordia di Dio. La grazia di Dio elimina in noi la paura del fallimento. Questa paura fu probabilmente proprio parte del problema di Giona, la paura di fallire come profeta. Ed è così che molti dei nostri più profondi desideri di successo, che ognuno di noi ha, non sono in realtà che dei miseri tentativi di essere noi stessi ciò che Cristo dovrebbe essere per noi. Quando noi pensiamo, ad esempio, se io raggiungo questo traguardo o quest'altro traguardo nella mia vita, allora sarò più accettabile per Dio. Questo pensiero è così profondamente radicato dentro di noi come lo era in Giona. Ma se noi la smettiamo di attingere autoaccettazione da altre fonti, poi ogni nostra paura svanisce. Allora possiamo diventare impavidi, senza paura, allora riusciamo a vivere la nostra vita per Cristo, fare la sua volontà, ma senza diventare sfacciati, ipocriti o orgogliosi, perché sappiamo che tutta la nostra vita dipende da Lui, sappiamo che Cristo è la nostra forza. Se guardiamo a Cristo invece che ai nostri insuccessi o alle nostre forze, allora sì che potremo arrivare a dire come Giona alla fine della sua preghiera che la salvezza viene dal Signore. E questo significa che veramente ogni cosa viene da Lui, non solo una parte. La salvezza non viene in parte dal Signore e in parte da te. Viene totalmente al 100% dal Signore. Se tu continui a pensare nella tua vita, io vorrei solo poter essere più degno nella mia vita, degno del sacrificio di Cristo, vorrei essere più degno dell'amore di Dio, allora ancora non capisci veramente il significato della grazia. Perché chi è che ti rende degno? È Cristo che ti rende degno. Non è il tuo comportamento a renderti degno, è Cristo che ti rende degno. Se tu continui ad affermare Io desidererei così tanto sentire Dio nella mia vita, ma fatico a vederlo all'opera giornalmente dentro di me. Allora ancora non hai capito quanto fondamentale è la grazia nella tua vita. Perché se tu arrivi a desiderare di sperimentare il Signore con tutto il tuo cuore, vuol dire che Dio è già all'opera nella tua vita. Perché tu non potrai mai desiderare di sentire e vivere il Signore nella tua vita se non è Dio a darti questo desiderio. Quindi Dio è già all'opera nella tua vita. Non saresti in grado di desiderarlo per conto tuo. Perché? Perché la salvezza viene dal Signore. Amen. Signore, grazie che la salvezza viene unicamente e solo da te. Grazie che tu vuoi che noi ci prendiamo del tempo per stare alla tua presenza. E ora ti prego, Signore, per noi tutti che possiamo veramente prenderci questo tempo. Tu vedi i nostri cuori, vedi le nostre vite, vedi la nostra quotidianità. Sai quanto siamo presi da mille impegni, da pensieri. E come a volte tutti questi pensieri ci portano ad allontanarci da te invece che avvicinarci a te. Ti prego, Signore, per ogni mio fratello e mia sorella che è qui presente questa mattina, che ci segue da casa, che possiamo prenderci del tempo per stare in silenzio davanti a te. Che possiamo prenderci del tempo per sperimentare la tua pace, per portare a te tutto ciò che ci pesa, tutte le nostre delusioni, le nostre frustrazioni, i nostri pesi, e ricevere poi in cambio la tua pace. Grazie, Signore, perché tutto dipende solo da te. Tu sei al centro della nostra vita. Noi non possiamo fare nulla per essere degni di te, del tuo sacrificio. Sei tu stesso a renderci degni. Grazie, Signore. Amen.